Buonasera, buonasera a te e a tutti.
Siamo arrivati alla sesta puntata della presentazione di questo bellissimo libro che tu hai scritto in sotto ispirazione, Giuseppe e Maria, la nostra storia d'amore. Autore Andrea Mardegan, acquerelli di Anna Maria Trevisan, edizioni Paoline. Ecco. A te la parola.
Ecco, allora Dantino, l'ultima volta parlavamo del quarto capitolo, Maria a casa di Elisabetta. Allora io partirei proprio dalla conclusione di quel capitolo, pagina 52, quando c'è il saluto di Elisabetta, di Maria e di Elisabetta. Maria dice: stavo per partire con una carovana di ritorno verso Nazareth qualche giorno dopo aver aiutato Elisabetta a partorire. Ero sulla soglia di casa, con la porta già schiusa verso l'esterno, era mattino e c'era una splendida luce soffusa. Elisabetta, con tenerezza, mi prese la mano e la avvicinò al mio grembo, e proprio in quel momento potei avvertire i primi movimenti di Gesù. Un leggero movimento, simile alla sensazione prodotta dal battito delle ali di una farfalla, che una donna sente quando il bimbo inizia a muoversi. In genere accade tra il quarto e il quinto mese. Il grembo ora mi confermava che ero incinta, il mio corpo si preparava con cambiamenti che avvertivo giorno dopo giorno. Avevo sentito di gravidanze rivelatesi in fasullo e di bimbi morti nel seno della madre. A volte nel sonno avevo vegli papi in cui era il nemico invidioso. Da Elisabetta, donatami da Dio come aiuto in quei primi mesi di gravidanza, mi arrivava un'altra conferma del bambino presente in me e vivo. Dio, ora lo capivo, mi aveva allontanata dal mio paese perché voleva proteggere la fase più delicata della gestazione. Voleva donarmi in un ambiente nascosto e protetto dalla sua presenza la serenità che avrebbe fatto sbocciare in me la gioia dell'attesa. Il piccolo Giovanni tra le braccia di Elisabetta gioiva, e Gesù, dando il primo segno di sé, cominciava a far battere il suo cuore e si faceva sentire per la prima volta da sua madre. Grazie a te, Elisabetta, parente e amica. Ecco, a me è piaciuto molto mettere in evidenza, come dire, una riflessione di Maria su come il Signore, con la sua provvidenza, la aiuta in quel periodo così bello, ma anche delicato dell'esistenza sua e del mistero dell'incarnazione che si sta avverando in lei. E qualche lettrice mi ha fatto notare che è piaciuto molto vedere in questo libro Maria, nella relazione di Maria con Elisabetta, è bello vedere la sua capacità di amicizia e anche il fatto che lei viene aiutata da questa parente e amica in quel periodo così bello, così grande, così importante della sua vita. Adesso, passando al quinto capitolo, durante la notte la risposta, questo quinto capitolo direi che invece è tutto incentrato, Giuseppe è più protagonista, no, di questo capitolo. Ho voluto dare e mettere in evidenza appunto quella notte famosa in cui sappiamo che Giuseppe ha ricevuto dall'angelo quella chiamata, no? la rivelazione sul fatto di essere anche lui chiamato ad essere sposo di Maria e di padre del figlio di Dio. E allora ho dato parole ai suoi pensieri, alle sue angosce, ai suoi timori, e intitolato questa prima parte in cui è lui che racconta: mi sentivo schiacciare tra la terra e il cielo. Allora Giuseppe racconta dell'arrivo a Nazareth di Maria che torna da Elisabetta. Gli racconta così Giuseppe: arrivata a Nazareth venne subito da me, non andò a casa a riposare come avrebbe desiderato, lungo tutto il viaggio aveva pensato a come mi avrebbe spiegato, a quali parole usare. Era splendida comunque, so che avrebbe voluto indossare l'abito più bello, lavarsi i capelli con l'acqua della fonte che da 3 mesi non visitava, profumarsi, ma non poteva sopportare l'idea che qualche voce arrivasse a me dai compagni di viaggio. Aveva messo vestiti larghi senza cintura, ma la voce correva. Le voci malvagie trovano sempre percorsi rapidi. Quando la vidi, lei non si nascose, anzi si accarezzò il grembo facendomi aderire l'abito. Mi venne un colpo al cuore. Non pensai neanche per un attimo che potesse avermi tradito e che avesse violato le nostre promesse segrete. la prima cosa che pensai fu che qualcuno le avesse fatto del male. Mi guardò con preoccupazione. Con la mano sul grembo mi disse solo Giuseppe. Poi le prese la mano e la portò sul suo grembo ad accarezzarlo. In quell'istante il bambino si mosse e di un'illuminazione. Questo bimbo viene da Dio. La voce di Maria fu veicolo dello Spirito Santo, come molte altre volte sperimentai, e anche il suo corpo e il corpo di suo figlio. Toccando entrambi ricevevo sempre una grande forza e un'infinita tenerezza. Ecco, io mi immagino, nell'immaginazione mia, che con Giuseppe sia accaduto qualcosa di simile a quello che è accaduto con Elisabetta, cioè che la voce di Maria, la sua presenza, è veicolo dello Spirito Santo e che in qualche modo Dio anticipa, no, nel cuore di Giuseppe quello che Maria vorrebbe raccontargli, e lui ha già questa illuminazione. Aggiunte con immensa dolcezza, Giuseppe, quel Messia di cui tanto abbiamo parlato e che desideravamo presto tra noi, arriva dal cielo e attraverso di me. Sono la prescelta per la mia piccolezza. Ti ricordi quella volta prima di partire per Ain Karim, per andare da Elisabetta alla fontana? Il giorno precedente avevo ricevuto un messaggero dal cielo, fu lui anche a dirmi di Elisabetta, e per questo andai ed è valsa la pena. Mi sei mancato molto e non ti ho mai dimenticato. A quel punto, guardandomi e con gli occhi in lacrime, sentendo addosso a sé tutto il mio sconcerto e la mia confusione per una notizia così grande, scappò via piena di gioia e di trepidazione. Appena rimasto solo, fui assalito dai dubbi su come far fronte a questo avvenimento che percepivo immensamente più grande di me. Mi veniva il timore di non essere all'altezza, di non essere degno di essere coinvolto in questo mistero, di non essere stato chiamato da Dio. E mi chiedevo anche che penserà la gente, che cosa penserà di me e di lei. E così mi chiudevo nella mia inquietudine e mi rimanevo legato. Maria non era accanto a me per rispondermi e per consigliarmi, mi mancava. Capivo che lei voleva lasciarmi solo con me stesso e con Dio, non mi voleva forzare. È sempre stata innamorata della libertà che Dio ci ha donato, della libertà con cui lei ha risposto alla chiamata, e la voleva con tutte le forze anche per me. Pensavo, se Dio non mi ha fatto sapere nulla, io non posso prenderla via come sposa. Se Dio l'ha scelta come sua sposa, non posso prendere il posto di Dio, non posso apparire falsamente come padre di questo bambino che lui ci ha mandato. Chi mi conosce, anche tuo Dio, sa da sempre che odio ogni forma di falsità e di doppiezza. Mi immagino che Giuseppe abbia anche nella memoria quei fatti di nascite un po' miracolose dell'Antico Testamento, del Primo Testamento, e dove anche lo sposo veniva avvertito, no, di questa nuova gravidanza. Lui invece non è stato avvertito, quindi proprio per questo suo essere giusto, lui si tiene al di fuori da questa realtà così grande. Questa è una delle interpretazioni possibili di quel timore di Giuseppe, che senz'altro c'è anche nella tradizione della Chiesa, che molti autori hanno questo tipo di pensiero. Mi costava infinitamente stare fuori dalla vita di Maria, ma ero stato educato alla sacralità di Dio. Sapevo che Dio non si poteva vedere senza Maria, che nel Santo dei Santi del Tempio, dove è più forte la sua presenza, solo il sacerdote poteva entrare. Maria era consapevole che io stavo soffrendo, lo sentivo, e mi accompagnava con la preghiera. Io nella mia casa, lei nella sua, a un centinaio di passi. Ecco, mi piace molto pensare che Giuseppe percepisce la vicinanza di Maria anche se da distanza, e so che molti coniugi, molti sposi hanno esperienza di questa vicinanza anche da lontano, no? Di questa empatia. E poi qui c'è addirittura una presenza anche aiutata da Dio. E tra me e me riflettevo, ormai la gente del paese saprà che lei è incinta e penserà che sia stato io prima della sua partenza per Ain Karim 3 mesi fa. I più malevoli immagineranno che nel viaggio abbia incontrato un uomo e si diranno tutto l'un l'altro, vediamo se quando nasce assomiglia a Giuseppe. che pensino male di lei, mi dispiace, che pensino male di lei ancora di più, anche se so che ciò che conta è essere giusti davanti a Dio e al proprio cuore. Lei è fidanzata con me, per la nostra legge è come se fosse la sposa. Se volesse io sarei considerato vedovo. Devo fare un atto che la sciolga dall'impegno di essere mia sposa. Un atto pubblico mi sembra impossibile. Se dicessi, vi ricordate che nella scrittura Eva disse nel dare il nome a Caino, il suo primo figlio, ho acquistato un uomo grazie al Signore? Ebbene, a Maria, mia sposa, nuova Eva, è successo proprio questo, ma in modo letterale, questo bimbo viene dall'Altissimo. Vi assicuro che non abbiamo avuto rapporti con gli anni, né lei ne ha avuti con qualcuno, e quindi io la devo lasciare, lei è terra sacra. E questa è l'immaginazione che Giuseppe, che si immagina di poter dire al di fuori dall'intimità della loro, del loro segreto, questo mistero, ma poi dopo dice no, non posso, non mi crederebbero mai. E la esporrei al rischio di lapidazione, anche se nel caso delle spose i giudici tendono a non procedere se non c'è la sicurezza che il padre è davvero un altro uomo. Eppure io non posso, senza una chiamata di Dio esplicita, prendere con me la sua sposa e suo figlio come se fossero miei. Posso pensare a un ripudio in segreto. Se sarà necessario avere due testimoni, li sceglieremo insieme a Maria, forse i suoi genitori o i miei, o Elisabetta e Zaccaria, forse potranno capire. Lo spiegherò a Maria, Dio provvederà, mi darà lo sposo adatto a questo compito inimmaginabile. Ma lei non accetterà, come posso costringere a svelare un segreto così grande che lei ha con l'Altissimo? Ecco, forse per il lettore seguire tutti questi pensieri può essere un po' difficile, ma noi abbiamo l'esperienza che quando c'è un problema molto grosso e cerchiamo di capire cosa Dio vuole da noi e che cosa può pensare la gente attorno a noi, sappiamo che ci può essere tutto questo allirigieni di pensieri, e cerchiamo una soluzione, poi pensiamo che non va bene, e così, ecco, è quello che secondo me accade a Giuseppe e la sera, no? I pensieri, continua Giuseppe, vorticavano in questo modo. Io sul mio giaciglio mi giravo e rigiravo nella notte, mi assalivano gli incubi, mi sentivo schiacciare tra la terra e il cielo. Alla fine arrivai una decisione, l'unica mia riuscita che salvava me dal fare una cosa ingiusta davanti a Dio e a Maria era prendermi la responsabilità di essere io il padre e lasciare il segreto Maria, scomparire da questa città, abbandonarla. Così questo paese l'avrebbe compatita e custodita come donna abbandonata e lei avrebbe potuto crescere questo suo figlio e prepararlo alla missione che Dio gli aveva affidato. Io dove sarei andato? In Egitto, lontano, dove nessuno mi conosceva, dove un uomo di nome Giuseppe che veniva da queste terre e che sapeva lavorare avrebbe avuto comunque una buona accoglienza. La decisione presa mi diede un minimo di pace, mi rasserenò un po', mi aiutò ad addormentarmi, mi confortava a riportare alla memoria le parole del Salmo, ondeggiato nel Salmo 77, che poteva esprimere la situazione di Giuseppe, e dice così il Salmo: la mia voce verso Dio, io grido aiuto, la mia voce verso Dio, perché mi ascolti? Nel giorno della mia angoscia cerco il Signore, nella notte le mie mani sono tese e non si stancano, l'anima mia rifiuta di calmarsi, mi ricordo di Dio e gemo, medito, viene meno il mio spirito, mi trattieni dal sonno i miei occhi, sono turbato e incapace di parlare. Pregavo e dormivo, dormivo e pregavo, invocavo il Signore che mi desse luce e forza, che mi desse un segno per farmi capire se quello che stavo per fare era la sua volontà. Durante la notte mi arrivò la risposta del Signore nel sogno attraverso l'angelo, mi chiamò per nome, Giuseppe, ero proprio io il chiamato, aggiunse figlio di Davide, non disse figlio di Giacobbe, ma il nome di suo padre, come nella mia genealogia. Ecco, ero dentro questa storia per la mia discendenza da Davide. Il bimbo che Maria custodiva insieme era il promesso a Davide. Non temere di prendere con te Maria tua sposa, l'angelo, con le parole di Dio, guariva la mia paura di entrare in un terreno sacro. Anche Maria veniva chiamata per nome, come si suole fare nei matrimoni, Giuseppe e Maria, ed era definita mia sposa. Continuò l'angelo, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo, era una conferma di ciò che avevo intuito. E che cosa darà lo Spirito Santo da me e da noi? Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Ecco, lo Spirito Santo, Maria e io, insieme, ciascuno con il suo compito. Maria darà alla luce il bambino, lei è e sarà sua madre, io dovrò dargli il nome, che significa che mi sarò padre per la legge, per gli uomini, per la storia. Un nome che noi dobbiamo scegliere con Maria, perché dice la sua missione che viene da Dio, Gesù, che vuol dire Dio salva. Egli infatti, dice ancora l'angelo, salverà il suo popolo dai suoi peccati. A questo punto, ecco, sì, del libro c'è un bellissimo acquerello in cui si vede Giuseppe che dorme e l'angelo che all'orecchio gli suggerisce queste parole.
Ce l'ho sotto gli occhi.
Ecco, sì, infatti è molto bello. Quella notte risuonarono in me in modo del tutto nuovo le parole di Isaia. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. Nessuno aveva mai saputo spiegarle, scritte secoli prima e incomprensibili. Quella profezia si stava compiendo in me, quei giorni che io ne ero partecipe, non più solo spettatore ma protagonista. Nello svegliarmi al mattino ero sicuramente fresco, pronto, non mi mancò però un ultimo dubbio. Sarà stato solo un sogno? No, non poteva essere, mi ricordavo ogni parola e non si cancellava dalla mia mente. La certezza del cuore era un'altra parola. Essermi addormentato con un'idea del tutto diversa era un'ulteriore conferma, non era la soluzione che io cercavo, ma avendola ricevuta in regalo mi convinceva. Sarei andato contro la mia indole perché Dio me lo chiedeva. Avrei vissuto da padre di quel bimbo, tutti avrebbero pensato che fosse mio, da coniuge di Maria, tutti avrebbero ritenuto che vivessi con lei come ogni sposo. Di quel bambino sarei stato custode, padre adottivo, e ripassai il salmo con cui mi ero addormentato. Tu sei, così non si dice quel salmo, il Dio che opera meraviglie, manifesti la tua forza tra i popoli, hai scattato il tuo popolo con il tuo braccio, i figli di Giacobbe e di Giuseppe. Queste ultime parole del salmo ebbe un tenero sussulto e un sorriso finalmente commosso gli sciolse il viso. E poi il capitolo si conclude.
Bello, molto bello.
Con Maria che racconta come venne a trovare la fontana, lo vidi arrivare, era bello, giovane e possente, capelli castani con striature rossicce, una barba vincolata.
Adesso è la Madonna che parla.
È la Madonna che parla, perché Giuseppe al mattino, quindi secondo il mio pensiero, il mio racconto, va da lei alla fontana dove si trovavano abitualmente. Il volto era stanco di Giuseppe, ma era sereno. Io ero alla fontana e attendevo trepidante la sua parola. Si avvicinò, era commosso, guardava negli occhi il mio grembo e mi disse: in questi racconti Maria e Giuseppe ricordano a volte le parole dell'altro, no? Maria ricorda le parole di Giuseppe, Giuseppe ricorda le parole di Maria, mi fa piacere questo perché so che gli sposi poi mi rimane nella memoria, no? Le parole importanti che si dicono nei momenti importanti della vita. Mi disse: Maria, non vedo l'ora di prenderti con me insieme al bambino che è generato in te, che viene dallo Spirito Santo. Anticipiamo il tempo del matrimonio, tu sei in attesa di un figlio, ormai non ha più senso aspettare per conoscerci di più, così potremo finalmente vivere insieme. Ho dubitato di poterlo fare proprio perché il bambino viene da Dio, ho passato la notte in preghiera, avevo pensato di lasciarti in segreto perché non potevo reggere al pensiero di togliere a Dio ciò che è suo. Il pensiero mi faceva immensamente soffrire, ma non trovavo una via d'uscita, perdonami. Poi l'angelo è venuto anche da me stanotte nel sogno, mi ha detto di non temere, dobbiamo fare presto ciò che il cielo ci comanda, staremo insieme, saremo felici, cresceremo questo bambino davanti a Dio e agli uomini, non dovrò più venirti a cercare e metteremo a tacere tutte le voci cattive di quanti vedono che sei incinta e dubitano di me e di te e stanno a guardare le nostre mosse. Dice Maria, gli risposi che ero felice, che non mi importava nulla di ciò che diceva la gente e che intendevo fare solo ciò che Dio voleva. E comunque, poiché lo amavo, avrei passato con lui tutti i giorni della mia vita, quelli felici e quelli tristi. Lui mi disse: sai che io sognavo di costruire con te una famiglia con tanti figli come corona del nostro amore. Poi tu mi hai portato ad amare il tuo proposito di virginità. Adesso amo di poter essere padre di questo bambino con te. Aiutami perché in ogni istante potrò avere il timore di essere inadatto, incerto su come aiutarti, come crescere il bambino, che fare nei confronti del mondo e nei riguardi del Tempio. Insieme pazienza nei passi, uno alla volta, come quando si va nella notte e non c'è luna e con la fiaccola che illumina solo i pochi passi davanti a noi e non si vede l'orizzonte e i rumori del bosco spaventano, ma bisogna andare avanti tenendosi per mano. L'angelo, se vuoi, ci dirà, altrimenti decideremo noi come abbiamo fatto fino ad oggi. Questa immagine della luce che illumina i passi della notte nel bosco oscuro è molto bella, a volte può servire quando uno non sa che fare, deve solo guardare come mettere il primo passo, tenersi per mano di Maria e fidarsi del Signore che ci dà la luce per compiere un passo alla volta e poi ci porterà al traguardo, alla meta. Mi costerà a volte dover tenere nel cuore un segreto, mi piace sempre apparire ciò che sono, dire ciò che penso. Vedremo insieme come e quando questo mistero di luce potrà essere rivelato. E come piace pensare che a loro, sia Maria che a Giuseppe, è costato tenere il segreto questa grande cosa, però si rendevano conto che doveva essere rivelata poco a poco e quando Dio avrebbe voluto. No? E mi riferì parola per parola all'annuncio dell'angelo, dice Maria, così potrei finalmente raccontare anch'io il mio dialogo con il messaggero del cielo, confrontando i messaggi, no? Quello di Maria e quello di Giuseppe. Li costruivamo l'uno nel cuore dell'altro, quando giungiamo del nostro reciproco svelarci, confidarci e riversarci l'uno nell'altro, e ci dicevamo, anche questo è fondersi nell'amore. No? Molto bello pensare che il racconto, il raccontarsi, no? Il riversare di Maria nel cuore di Giuseppe, Giuseppe nel cuore di Maria, è veramente poi essere profondamente uniti. E ecco, e vivere l'amore intenso. Lui si innamorava ogni volta che gli raccontava i complimenti dell'angelo, gli ripeteva, piena di grazia, il Signore è con te, hai trovato grazia presso Dio. Insieme ci rallegravamo delle concordanze dei nostri due annunci, il nome di Gesù, la sua visione dello Spirito Santo. Il nome di Gesù li chiamavamo scherzando, gli diceva, anche a me ha detto lo chiamerai Gesù, e lui no, l'ha detto a me. Ovviamente concludiamo che eravamo d'accordo nel chiamarlo così, e che da buon marito e moglie occorreva avere qualcosa su cui litigare e poi avere la scusa di fare la pace in un abbraccio che finiva solo perché bisogna andare a lavorare. E questo è forse l'unico accenno a un amabile litigio che io vedo tra Maria e Giuseppe, ma così è probabilmente una cosa molto scherzosa. E era anche molto contento che a me l'angelo non avesse fatto cenno della missione di Gesù di salvare il popolo dai peccati. Era giusto che fosse lui il padre a saperlo, anche perché ciò avrebbe comportato problemi e sofferenze, come quelli dei sacrifici del Tempio. E invece era bello che a me come madre e non a lui l'angelo avesse parlato del suo regno, che non avrà fine. Ecco, così si conclude questo capitolo, questo dialogo che mi sono immaginato tra Maria e Giuseppe, questo scambio di confidenze su ciò che l'angelo aveva detto a Giuseppe e su ciò che l'angelo aveva detto a Maria. E insomma, in questo confidarsi loro vivono profondamente l'amore da sposi, e quanto è importante questo sapersi confidare, no? Tra gli sposi, che certo. È una parte molto importante, deve essere tutto l'uno e l'altra, e così penso che Giuseppe e Maria possano essere di esempio e di conforto e di aiuto agli sposi oggi, no? E così si conclude questo capitolo. Io penso che possiamo concludere anche questa nostra.
Sì, però io adesso vi faccio una domanda: qual è stato in definitiva il dramma di San Giuseppe, prima e dopo il sogno rivelatore?
Io ho cercato di capire che il dramma prima, ci sono altri che hanno altre interpretazioni, il dramma prima è stato questo, no? Cioè il fatto di sentirsi non chiamato e non degno di stare vicino a un mistero di grande, all'incarnazione del figlio di Dio. E quindi il fatto di doverla lasciare, allo stesso tempo lasciarla voleva dire lasciarla senza protezione, senza aiuto. Insomma, lui ha avuto molti dubbi e molto timore, no? Della decisione da prendere.
Certo.
Era giusto, no? Ecco. E dopo, senz'altro dopo, in ogni caso, io nel libro anche lo faccio vedere, che dopo continua a essere, ogni tanto diviene l'impressione di non essere adatto, di non essere all'altezza.
Certo.
Di non davanti a un mistero così grande, e poi anche, come ho accennato, il dramma di doverlo tenere segreto, no? Perché a volte, sia perché è una cosa così bella, ma perché è una cosa così grande, così importante per il destino dell'umanità, tenerlo segreto, e anche proprio perché lui era molto giusto, e in genere appunto lei immagina la sua indole di uomo schietto, che dice quello che pensa, doveva tenere segreto, gli costava molto. Però ha capito che era quello che doveva fare, perché non era troppo grande per la gente che era accanto a lui. Infatti poi noi abbiamo visto anche lungo la vita di Gesù come, appena lui si rivela come figlio di Dio, come Messia, trova tutta quella opposizione che poi in fondo lo porterà alla croce. È proprio a Nazareth, lo vogliono buttare giù dal cielo del mondo perché ha applicato a sé quelle parole di Isaia, no? E sul Messia, no? E invece dicono: ma no, ma lui è figlio di Giuseppe, figlio di Maria, certo. Cioè conosciamo la sua origine, non viene dal cielo senza genealogia, come sappiamo che deve essere il Messia. Ecco, per cui anche questo però ha fatto suo figlio Giuseppe.
Quindi, pur non sentendosi degno, ha capito che questa era la sua vocazione, vero? Di fare da padre al Messia.
Dio ha una cosa di cui non si sentiva degno, non si sentiva all'altezza, e è stato aiutato da Dio e anche dalla vicinanza di Maria, che era sempre confortato, aiutato appunto a compiere quei passi uno alla volta, come in una selva oscura, no? Cioè in cui i rumori ci fanno paura, no? E in cui c'è la luce per fare, insomma, ogni passo, e così è stata la vita di Giuseppe di Maria, cioè passo dopo passo mi ha portato il Signore. Questo anche ci sorprende, cioè non sapevano come sarebbe andata a finire, che cosa dovevano fare, non gli ha svelato il Signore ogni passo della loro vita, ma gli era svelato un poco alla volta.
Certo, bellissimo. Allora Don Andrea adesso ci dà una bella benedizione per entrare sempre meglio, sempre più e sempre meglio in questo mistero dell'incarnazione, del ruolo di Maria e Giuseppe, perché attraverso di loro possiamo sempre, sempre più amare in Gesù Cristo.
Sì, allora a te e a tutti, tutta la Maria, a tutti gli ascoltatori di questa trasmissione, e ai loro parenti, amici, conoscenti, a tutte le persone per cui pregano, io do la benedizione di Dio Padre Onnipotente e del Figlio e dello Spirito Santo. Che la benedizione di Dio Padre Onnipotente, del Figlio e dello Spirito Santo scenda su di voi e rimanga sempre con l'intercessione di Giuseppe e di Maria, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Allora ripeto il titolo del libro: Giuseppe e Maria, la nostra storia d'amore. Autore Don Andrea Mardegan. Acquarelli di Anna Maria Trevisan, Edizioni Paoline. Grazie di tutto e alla prossima. Grazie a Don Andrea, grazie infinito.
Grazie, grazie.
A presto.